Eurax Science Café, 5 giugno 2008, malattie in e out, farmaci tra ricerca, mercato e mass media.
Per cui ringraziamo anche lo staff della biblioteca che ci ospita. Io devo fare alcune precisazioni in merito all'andamento della serata. Come tutti gli incontri di Eurax Café, di Science Café, si svolgeranno nella lingua prevalente dei relatori, però ciascuno di voi, quando poi sarà il momento di fare le domande, potrà naturalmente esprimersi nella propria lingua. La serata prevede due momenti: una parte appunto in cui saranno i nostri relatori a raccontarci quello che la serata ha proposto a loro e a noi, e poi ci sarà una parte in cui voi stessi potrete porre delle domande ai relatori. Il tutto dovrebbe durare fino intorno alle 22, dopodiché naturalmente i relatori sono comunque a disposizione per vostre curiosità o domande che vogliate porre eventualmente privatamente o in separata sede. Durante tutto il periodo della conversazione, il bar che è qui sulla vostra destra è in funzione, per cui potete andare a dissetarvi nel caso, e devo dire anche esplicitamente che per fino alle 22, insomma, paghi uno, prendi due, per cui siete anche incentivati a questa attività, diciamo, di accompagnamento all'ascolto. E questa serata, come vedete, verrà documentata sia dal punto di vista video che dal punto di vista dell'audio, per cui ci sarà poi la possibilità di rivederla su internet all'indirizzo internet che appunto va sotto il sito di Eurax, che avrete modo di trovare, per cui se verrete ripresi verrete anche visti su internet a livello planetario. E visto che siamo qui in biblioteca, ricordo che tutte le pubblicazioni dei relatori sono presenti qui alla biblioteca e sono anche naturalmente consultabili. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Queste sono le precisazioni che dovevo dare prima dell'inizio della serata, che partirà tra poco. È dedicata in particolare alla genetica, perché in Eurax esiste un istituto di ricerca di medicina genetica, e la serata di quest'oggi si intitola Malattie in e out, cioè cercheremo di riflettere anche dal punto di vista così del mercato, perché alcune malattie vengono studiate più di altre, perché ci sono medicinali per alcune malattie mentre invece per altre, che sono magari ugualmente gravi ma forse meno diffuse, questi medicinali non ci sono. E lo faremo con alcuni ospiti che sono già naturalmente accomodati. Andiamo in ordine: vicino a me abbiamo Massimiano Bucchi, che insegna sociologia della scienza all'Università di Trento, che è autore di molti libri che si interrogano proprio sulla questione, sul rapporto tra scienza e società, sul modo di comunicare la scienza e la società, e collabora con alcuni quotidiani e riviste nazionali. Poi abbiamo Antonella Pirazzoli, che è responsabile del settore genetica clinica della ditta GlaxoSmithKline, che molti di noi conosceranno perché magari hanno visto questo marchio sulle medicine che eventualmente prendono, e che quindi si occupa direttamente dell'applicazione della ricerca genetica nei farmaci, nell'invenzione e nell'utilizzo dei farmaci. E poi abbiamo il dottor Rudolf Schönhuber, che è invece il primario della divisione di neurologia all'ospedale regionale di Bolzano, per cui diamo benvenuto a tutti e tre, li accoglierei anche un piccolo applauso, visto che siamo in apertura. E questa romperei il ghiaccio proprio con Massimiano Bucchi, che si occupa di comunicazione della scienza. Oggi parleremo di genetica, sulla quale molti di noi hanno idee, tutti noi abbiamo idee un po' confuse, perché appunto ci immaginiamo chissà che cosa. Allora io chiederei proprio a Massimiano Bucchi: da cosa bisogna guardarsi quando si inizia a porre ad un pubblico interessato come quello che è venuto qui questa sera, nel momento in cui si cerca di raccontare la genetica, cioè il rischio da evitare, quello che non bisogna fare mai nel comunicare un contenuto anche complesso come è la genetica?
Adesso non vorrei citare il libro di un genetista francese che era intitolato Gli impostori della genetica, per l'appunto, e dire la cosa più banale, cioè che è chiaro che un tema che ha avuto molta presa ma non solo nell'opinione pubblica, direi proprio nel discorso pubblico di lungo periodo, è quello, perdoneranno i più esperti il termine un po' semplicistico, del determinismo genetico, no? Del fatto che appunto studiando i geni poi effettivamente si riesca a dire tutto e a predire tutto di una persona. Questa è un'idea che in realtà, qualcuno dice, preesiste allo stesso sviluppo della genetica, no? L'idea che prima ancora nel sangue, no? Cioè delle persone ci sia scritto il loro destino. C'è una bellissima frase che Richard Lewontin è andato a ripescare in un romanzo di Émile Zola che si intitola La fortuna dei Rougon, che nel 1871, quindi 27 anni prima della riscoperta delle leggi di Mendel, scrive l'eredità ha le sue leggi così come la gravitazione, no? Descrivendo le vicende di questa famiglia. Quindi questa idea appunto che sia... che ci sia qualcosa che ci tramandiamo e che condizioni, che sia così forte da condizionare più delle circostanze, degli eventi, dell'ambiente, il nostro destino, è un'idea molto potente nella cultura europea, forse anche occidentale degli ultimi due secoli. Detto questo, però, che ripeto, forse è anche abbastanza prevedibile, io vorrei aggiungere qualche elemento appunto di contesto, prendendolo apparentemente un po' alla lontana, ma spero che si capisca quello che voglio dire, proprio per capire appunto il discorso sulle malattie genetiche, in che scenario si colloca e come questo scenario si sia trasformato. E vorrei parlare essenzialmente di comunicazione. Allora, cito solo un dato che spero sia abbastanza intuitivo. Se noi andiamo a guardare, noi per esempio abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata di come il Corriere della Sera, quindi il più importante quotidiano italiano, negli ultimi 50 anni ha coperto le questioni in senso lato di scienza, e la stessa cosa per esempio hanno fatto dei nostri colleghi inglesi sulla stampa quotidiana inglese. E quello che viene fuori è che se noi prendiamo gli ultimi anni, un articolo su due che parla di scienza, naturalmente in senso più ampio, parla di biomedicina. E se noi guardiamo l'andamento storico di questa tendenza, vediamo che a partire dagli anni Ottanta, no, adesso se io ve lo mostrassi in un grafico, prima c'era la fisica, le discipline fisiche che erano piuttosto forti, e poi man mano c'è questa esplosione. Quindi quando noi oggi apriamo un giornale o ascoltiamo un telegiornale e si parla di scienza, si parla sostanzialmente di biomedicina. Adesso si parla poi anche di altre cose, no? Però questo è il tema che è diventato dominante. E l'altra cosa che volevo dire riguarda i modelli di comunicazione. Allora, c'è una famosa frase di Einstein, no? Nel 1919, quando ci fu questa spedizione che grazie a un'eclissi solare riuscì a portare quella che era considerata la prova della teoria di Einstein, e il Times in Inghilterra e il New York Times dedicarono in prima pagina un grande articolo che si intitolava Newtonian Theories Overthrown, cioè la teoria di Newton messa sotto sopra. Ovviamente i giornalisti andarono da Einstein per fargli commentare questa cosa, e lui, un po' spiazzato, un po' divertito, un po' ironico come sapeva essere, disse: ma a me sembra un po' strano che i quotidiani dedichino questo spazio, perché al mondo, se va bene, ci saranno 6 o 7 persone che sono in grado di capire questa teoria. Allora, questo però era esattamente il modello di comunicazione della scienza. Uso un termine che a me non piace perché è un termine ideologico, ma che andava bene per quel periodo, divulgazione, no? In cui c'era una comunità di pochi eletti che avevano il sapere, e questo sapere precipitava come in un imbuto, no? Prima a livello pedagogico, no? Le università, le scuole superiori, l'istruzione, e poi diciamo nei media. Tant'è vero, no, che c'era questa tradizione, che è una tradizione che risale quantomeno al Settecento, di libri come il Newtonianesimo per le dame, no? Che erano rivolti a questo pubblico di curiosi che voleva sapere che cosa era la scienza. C'erano queste famose conferenze di grandi scienziati, ce n'è una famosissima di Faraday sulla storia di una candela, no? Che venne replicata tantissime volte, commosse perfino Dickens. Però ecco perché dico questo, perché appunto eravamo in quel paradigma di comunicazione lì. Questo paradigma è stato completamente sovvertito. Noi dobbiamo essere consapevoli che, in primo luogo, diciamo, il vertice dell'imbuto si è molto allargato. Cioè non ci sono più solo gli scienziati a essere provider di informazione scientifica, ma ci sono le aziende, ci sono le associazioni ambientaliste in certi settori, ci sono le organizzazioni di pazienti, il settore del non profit, istituzioni pubbliche che normalmente non si occupano di scienza ma che magari con un documento sul clima o sulla banca dati genetica trasmettono delle informazioni. In più che questo ordine sequenziale che prima, lei mi interrompa se vado lungo, che prima ho descritto, no? Cioè questo imbuto che man mano si rarefaceva, anche questo è andato completamente in crisi. Già da qualche decina d'anni, cito un esempio che è molto noto, credo, nel settore, no? Il caso dell'anemia falciforme, che era una malattia che per lungo tempo, fino alla fine degli anni 60, non era arrivata neppure a superare la soglia della manualistica universitaria, cioè non era arrivata nemmeno in quella corpus stabilizzato di conoscenza. Dopodiché che cosa succede? Succede che alla televisione americana questa malattia negli Stati Uniti colpiva, forse colpisce tuttora, credo, in particolare neri, la televisione americana trasmette alcuni, la PBS credo, alcuni documentari molto drammatici, no, sulle persone che sono colpite da questa malattia. Il presidente Nixon, mi pare nel 72, nel discorso sullo stato della salute degli Stati Uniti, gli dedica qualche minuto, e questa malattia immediatamente, no, fa il salto, entra nei manuali, vengono raccolti un sacco di soldi per studiarla e per cercare di curarla, ed è, come dire, un caso emblematico e un anticipo di quello che noi oggi vediamo costantemente, cioè, ripeto, del fatto che questi piani che una volta erano, si potevano mantenere separati in sequenza, oggi sono drasticamente rimescolati, e naturalmente internet non è la panacea di tutti i mali, né, come si pensa, no, la causa di tutti i disagi, però sicuramente è uno strumento emblematico da questo punto di vista, perché potenzialmente dà accesso alle polemiche tra studiosi, alle pubblicità su un certo farmaco, e quindi ovviamente, diciamo, precipita il non esperto nella biomedicina, nella genetica, nel suo farsi, non nella stabilizzata. Cito un ultimo dato, poi chiudo. Già qualche anno fa, mi sembra nel 2003, i responsabili di Medline, questo database per lo studio fondamentale nel campo della biomedicina, si erano resi conto che il 30% dei loro accessi era di non esperti, cioè pazienti o familiari di pazienti.
E anche noi, mi sposto da questo perché la colonna non è molto cortese nei vostri confronti, questo precipitare nella biomedicina a livello proprio popolare è probabilmente anche una parte di quello che sta succedendo qui. Anche noi questa sera un po' precipitiamo nella biomedicina con tre esperti, e Massimiano Bucchi giustamente diceva che mentre nel secolo scorso, quindi nel Novecento, si parlava sostanzialmente di fisica e si diceva che era il secolo della fisica, questo sarà, dicono, il secolo proprio della genetica. E se è vero che alcune malattie capitano anche per caso, per circostanze fortuite, sotto i riflettori, chi invece lavora nel campo della genetica proprio per ottenere prodotti, cioè cose, mezzi che in teoria devono intervenire su queste malattie che hanno origine genetica, sono proprio le grandi ditte farmaceutiche. A questo punto allora coinvolgiamo Antonella Pirazzoli, alla quale chiediamo soprattutto proprio questo: quanto il peso di questa opinione pubblica, che sa magari per pezzi verità genetiche, si riversano sull'attesa che una casa farmaceutica inevitabilmente sente su di sé quando tutti parlano ad esempio di una determinata malattia e si sostiene che intervenendo geneticamente su quella malattia si potrebbe risolvere la questione? Quanto voi siete spinti da questo tipo di pressione a indagare su una malattia piuttosto che su un'altra?
Per la verità molto poco, perché indagare su una malattia riuscendo a scoprire un farmaco e riuscendo a svilupparlo e a portarlo a disposizione del paziente è un processo estremamente lungo e complesso che coinvolge decine di anni. Quindi le valutazioni che vengono fatte prima di decidere dove investire non soltanto i propri soldi ma le proprie competenze certamente non prendono in considerazione l'opinione che il paziente può essersi fatto leggendo l'inserto salute di un qualsiasi quotidiano. Sono necessarie delle considerazioni estremamente più solide ed estremamente complicate. Semmai queste aspettative eccessive, talvolta fuorvianti da parte dei pazienti che ci sono per noi un elemento di disturbo, perché ad esempio possono creare dei malintesi notevoli quando noi chiediamo ai pazienti di partecipare a una sperimentazione. Noi non abbiamo un collegamento diretto col paziente, il nostro collegamento è col medico, il quale a sua volta è quello che, partecipando alle nostre sperimentazioni, parla col paziente. Però lui si scontra, e quindi anche noi ci scontriamo, con tutta una serie di eccessive aspettative oppure di eccessive valutazioni di rischi che sono per noi degli ostacoli. Quindi le attese che non sono raggiungibili da noi ragionevolmente nei modi o nei tempi che il paziente si è creato nella sua mente, o le paure su aspetti che magari non sono quelli pericolosi, o quest'idea del determinismo che, per quanto ci riguarda, è falso, perché noi non studiamo malattie genetiche rare ma soltanto le malattie genetiche comuni, dove comunque non saprò mai, pur anche se riuscissi a analizzare l'intero genoma, con certezza se una malattia avviene o non avviene, ma al massimo faccio una stima di rischio di avere un determinato tipo di tumore. E sicuramente i fattori ambientali, come lo stile di vita del paziente, la sua alimentazione e tantissimi altri fattori, giocano un ruolo altrettanto importante. Quindi noi ci scontriamo spesso con l'idea del paziente che, se io analizzo il suo DNA, io possa sapere qualsiasi cosa, il che non è assolutamente vero, però è molto difficile da combattere. Quindi per noi sono degli ostacoli e non ci danno degli orientamenti, perché è una cosa molto seria investire su una malattia piuttosto che un'altra. Ci vogliono decine di anni per formarsi una competenza su un determinato area terapeutica, per cui non è che perché i pazienti
spingono da una parte noi reagiamo in questo modo. Quindi le logiche, in qualche modo, della ricerca farmaceutica a livello industriale sono altre. Sì. Però lei diceva, appunto, c'è un momento in cui si decide di investire su una malattia. Le faccio quindi due domande. La prima, spieghiamo bene come funziona un farmaco basato sulla ricerca genetica. E poi diciamo perché si sceglie, perché in effetti si tratta di una scelta, magari di investire sull'Alzheimer oppure sul Parkinson oppure su un altro tipo di sindrome o di malattia.
Ok, parto da questa seconda domanda, mi viene poi più semplice sviluppare il discorso. Beh, innanzitutto, come accennavo prima, per un'industria farmaceutica che scopre farmaci e appunto li porta al mercato, riciclarsi, nel senso riciclare le proprie conoscenze, è difficilissimo. Quindi quando noi abbiamo deciso a Verona di portare il nostro centro di ricerca per le malattie psichiatriche, abbiamo preso una decisione che non è modificabile nel giro di qualche anno, perché da che si formano le conoscenze sufficienti per poter andare avanti passano anni. E una decisione di questo genere deve poter permanere per decine di anni per portare i suoi risultati. Quindi prima di decidere su quale malattia investire, c'è la decisione su quale area investire, sulla psichiatria piuttosto che sul cardiovascolare. Ecco, perché poi, tra l'altro, molte malattie hanno delle parti in comune, non è che spesso ci sono dei geni o comunque dei meccanismi che sono anche abbastanza trasversali. Quindi prima bisogna decidere in quale ambito direzionare una determinata ricerca. Poi ovviamente bisogna scegliere la patologia sulla quale studiare. Questo deriva da una complessa valutazione dei bisogni da soddisfare, dei bisogni medici da soddisfare. Contrariamente a quello che penso molti ritengano, non è produttivo sviluppare un farmaco che sia uguale a un altro, perché sviluppare un farmaco che sia uguale a un altro comporta di spendere molti più soldi di quelli che ha speso il concorrente che li ha sviluppati anni prima, perché si sa che la spesa per sviluppare farmaci nuovi aumenta a ritmi vertiginosi, perché aumentano a ritmi vertiginosi i requisiti del dossier registrativo per immettere il farmaco in commercio, quindi servono sempre più pazienti, criteri più elevati, quindi chiaramente io spendo molto di più se sviluppo un farmaco oggi rispetto a quello che spendevo 15 anni fa. In più mi viene riconosciuto, rimborsato lo stesso prezzo, quindi non c'è dubbio che non vale la pena. Poi ci possono essere determinate aziende che magari non hanno la possibilità di fare nulla di diverso da questo, ma le grandi aziende che ce l'hanno cercano, se ce la fanno, di trovare il farmaco nuovo, il farmaco per la patologia che non ha un adeguato trattamento. Poi questo è estremamente difficile, quindi alcune volte si parte pensando di trovare il farmaco che risolve un bisogno terapeutico e non ci si riesce banalmente, e quindi magari però si trova qualcosa che comunque ha un suo ambito di applicazione, può essere utile, allora si sviluppa quello. Però non c'è dubbio che si parte pensando di risolvere un problema che ha un determinato numero di pazienti. Mentre in passato era molto importante che questa malattia fosse comune, perché gli investimenti, non soltanto in termini di denaro, ma anche di ricercatori impiegati, sono enormi. Sviluppare un farmaco costa mediamente 800 milioni di dollari. Il 95% dei farmaci che è arrivato nell'uomo, quindi che ha superato selezioni incredibili prima, cade, non arriva al mercato, quindi è logico che il sistema deve stare in piedi, e deve stare in piedi in maniera solida. Oggi, poiché è difficilissimo trovare farmaci assolutamente innovativi e per malattie che siano molto comuni, il mercato sta diventando diverso, cioè si stanno invece generando dei mercati di nicchia, quindi oggi anche una patologia rara che tempo fa magari non era considerata attraente da parte del sistema farmaceutico, invece viene considerata assolutamente attraente. Quindi questo è un po' come si sceglie dove investire e come investire. Ecco, relativamente al discorso della genetica, la genetica in questo momento è sicuramente il fattore più innovativo della ricerca farmacogenetica, della ricerca, scusate, farmaceutica, e ha due obiettivi che riesce a raggiungere, abbiamo visto: scoprire farmaci nuovi. È difficilissimo scoprire farmaci che non siano solo nuovi ma innovativi, perché oramai con i sistemi che abbiamo usato finora quello che si poteva trovare è stato trovato, quindi non si trova più nulla. L'unica novità che sta facendo scoprire farmaci nuovi è la genomica, per cui scoprendo quali sono i geni che hanno un ruolo nel far sviluppare una determinata malattia, se hanno delle conoscenze sul meccanismo molecolare, patogenetico della malattia, e quindi si ha l'informazione di cosa colpire, il bersaglio da colpire, perché la difficoltà della ricerca, della scoperta di farmaci nuovi, non è sintetizzare la molecola, perché adesso ci sono dei sistemi totalmente automatizzati, sintetizzano migliaia di molecole al giorno, non è quello il problema. Il problema è capire qual è la proteina che devo colpire, qual è il bersaglio, cosa devo sintetizzare, questo è il vero problema. Allora, la genomica, mettendo in luce quali sono i geni che predispongono a determinata malattia, ti dice qual è il tuo bersaglio e quindi contribuisce a risolvere il maggior ostacolo a scoprire farmaci nuovi. Poi c'è la farmacogenetica, che questa è già ormai nella pratica clinica. Questa è una disciplina che permette, attraverso l'uso di test genetici che vengono fatti al paziente prima che assumi il farmaco, di fare una stima del rischio che non risponda a questo farmaco o che sviluppi un effetto collaterale. Questa è già molta più realtà, e direi che una discreta percentuale di farmaci nei prossimi anni verrà usata attraverso questi test genetici, che permetteranno di dire a questo paziente: questo farmaco non lo do perché ha una probabilità superiore al 90% di sviluppare un determinato effetto collaterale, oppure lo do perché al contrario è una probabilità molto bassa. E questo permetterà di usare meglio i farmaci esistenti.
E questo dovrebbe un po' tranquillizzarci, quindi sostanzialmente. Al contrario, il medicinale dovrebbe essere in qualche modo più sicuro. Professor Schoenhuber, lei lavora in un settore che di per sé è un po' fumoso alla luce dei molti, la neurologia, cioè si ha paura, no, di affrontare determinati argomenti. Su questo tema probabilmente la genetica si inserisce in un modo che quindi in un certo senso aumenta la difficoltà di spiegare che cosa può succedere. Le chiedo innanzitutto se già oggi la genetica nell'ambito neurologico è d'aiuto, e poi le chiedo anche se effettivamente nell'ambito neurologico ci sono malattie che vengono trascurate dal sistema di produzione di farmaci.
Beh, sì, avevo già risposto. Allora, ci sono tutta una serie di malattie. Allora, la neurologia chiaramente si occupa delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e dei muscoli, per cui è un ampio aspetto, no? Non è la psichiatria, che è un'altra cosa, però in fondo c'è di nuovo una certa convergenza fra quello che sono i disturbi del sistema nervoso. Io penso che anche la psichiatria, gran parte almeno di quello che sono le psicosi, abbiano una base biologica. E delle malattie neurologiche, diciamo classiche, di quella neurologia classica, che vuol dire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 50, cioè che era una specie di classificazione lineana dei disturbi delle persone, erano venuti fuori dalle grandi scuole, che sono appunto quella di Londra, quella di Parigi, poi successivamente anche altre, da parte di alcuni attenti clinici, certe corrispondenze all'interno della stessa famiglia. Così, questo vale ovviamente molto di più per malattie dei bambini, perché chiaramente una volta la gente aveva più figli e le generazioni erano più vicine, per cui sostanzialmente uno poteva calcolare, no? Cioè, dal punto di vista matematico anche, molto facilmente, se il tipo di trasmissione poteva essere diretta, poteva essere condizionata al sesso, poteva essere eccessiva, che se poi magari sono cose che salteranno fuori più tardi. Allora, ci sono fino dall'inizio dell'Ottocento, ma soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, descrizioni sempre più numerose di malattie di per sé comunque tutte rare, tipo la cora di Huntington, no? Che è una malattia che è stata descritta da 3 generazioni di medici che hanno descritto 4 generazioni, cioè sempre la stessa famiglia, però in 4 generazioni, no? È una delle poche malattie, cioè una delle malattie che ha il nome appunto della famiglia. Dei medici, di una famiglia di medici. E poi altre malattie, soprattutto le malattie muscolari in particolare e dei nervi periferici, anche lì è stato studiato, è stato visto che ci sono famiglie che prendono metà dei figli, oppure che prendono solo i maschi, invece le femmine dovrebbero essere portatrici. Teniamo conto, un po' come aveva detto lui prima, cioè la genetica non è che fosse una scienza molto popolare, e bisogna anche dire una cosa, che il Settecento e l'inizio dell'Ottocento non era di per sé il secolo della fisica per le dame, ma sostanzialmente una certa classe sociale credeva molto nel progresso, e questo è venuto molto a mancare, cioè in questi ultimi, dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato senza dubbio in alcuni paesi una dominanza delle cosiddette scienze, appunto non della natura, e la divisione fra le due culture che invece dalla fine del Settecento, dalla prima metà dell'Ottocento c'era. Allora, fare il fisico con relativamente poche conoscenze, con quelle che erano i concetti della fisica classica, era abbastanza possibile, come era possibile per me leggere Scientific American, le scienze, fino a 10-15 anni fa, e capivo. Mentre adesso bisogna dire che faccio notevolmente fatica. Ecco, allora è cambiato molto, cioè l'aspetto sia della biologia molecolare, forse quella è una cosa che segue un po' di più, ma la fisica in effetti per me, o per una persona diciamo così di seconda metà della vita, è senza dubbio più difficile. Nella medicina invece siamo tutti esperti, e questo per motivi che sono prevalentemente di tipo sociologico, cioè la perdita del valore del professionale o la proletarizzazione dei professionisti. Questa non è una cosa nuova, questa è una cosa che è incominciato negli anni 20, ha avuto poi un notevole balzo avanti negli anni 70 soprattutto, e una terza fase adesso con la diffusione del sapere attraverso internet. Allora, in un aspetto dove tutti sono esperti, dove tutti possono dire la loro, e dove la politica è esperta in tutto, è evidentemente anche abbastanza difficile. È abbastanza difficile che non si abbia, non siamo di fronte agli aspetti di cui stiamo parlando adesso. Allora, in neurologia, questo che cosa vuol dire? Che sulle malattie rare, e molte di queste malattie continuano a essere, grazie al cielo, rare, se non c'è una base, diciamo, di aggiornamento scientifico e una certa credibilità del professionista e di quello che è la base delle scienze naturali su cui si dovrebbe almeno in gran parte basare la medicina, si va in teorie che assolutamente, insomma, paradigmi che sono al di fuori di quelli, diciamo, dopo la rivoluzione industriale, e dove si può dire che la grande maggioranza dei pazienti con malattie croniche abbastanza debilitanti si affida sì a quello che sono il progresso della scienza, le medicine anche abbastanza innovative, basate sui meccanismi non sempre molto efficaci, però bisogna anche dire parimenti si affidano ai guaritori, alla mesoterapia, all'imposizione delle mani, o anche quelle cose parascientifiche che sanno di scienza, come le cellule staminali fatte in Cina, da uno che sì, di per sé è stato negli Stati Uniti, ma li succhia $50,000, compreso il viaggio e fisioterapia. Allora, noi abbiamo senza dubbio una serie di malattie che sono abbastanza ostiche, che sono le malattie del sistema nervoso. Abbiamo una risposta della medicina, chiamiamola così, ufficiale, che è insufficiente e bisogna dire non sarà sufficiente neanche fra due o tre generazioni, perché scoprire fattori di rischio o analizzare 7 normi di possibili geni putativi che possono rendere più probabile o sono più espressi in una certa parte della popolazione che fa vedere un certo sintomo o un certo dato di laboratorio, di per sé viene utilizzato in gran parte, adesso non è contro l'industria, ma dall'industria per costruire dei progetti di ricerca che poi vengono finanziati in parte da joint ventures o di parte anche molto negli Stati Uniti comunque e anche in Europa adesso dal pubblico. Allora, noi adesso stiamo facendo un ritorno verso un maggiore razionalismo che però non è molto onesto, secondo me, perché si cerca di non so, adesso a me viene sempre in mente un farmaco di una ditta che non è nessuna di quelle che adesso è GSK, ma che era la vecchia gloriosa Idergina, no? Che io per un po' di tempo ho fatto lo sperimentatore su animali. Man mano che venivano fuori dei test per un certo meccanismo, che poteva essere dopaminergico, che poteva essere di vasodilatazione, che poteva essere su tutti i ricettori, su tutti i mediatori che in fondo sono stati studiati prevalentemente alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, la stessa sostanza che era un estratto molto, molto sporco di alcaloidi della segala cornuta, dimostrava sempre di più che era efficace, una volta sulla dopamina, una volta dilatava i vasi, una volta tirava giù la pressione, una volta la tirava su, e chiaramente venivano pubblicati questi studi che erano non inventati, ma indirizzavano una certa attività rispetto all'acqua fresca, qualcosa faceva. Ecco, allora, a me sembra che adesso in questa fase, e qua bisogna anche dire la via che sta prendendo l'industria farmaceutica, adesso non le 10 grandi che probabilmente fra 10 anni sopravviveranno, ma anche quello che sta in mezzo, quello che sta per essere mangiato dalle grandi, ma in fondo anche le grandi, è che si parte e il valore non è dato su quello che è il risultato o l'efficacia di un farmaco, ma quello che è il valore potenziale di una linea di ricerca, come lei giustamente ha detto, per cui la Glaxo, da un lato, cioè il gruppo Glaxo, insomma, ha scoperto o comunque ha indirizzato tutta la ricerca, mettiamo, sulla serotonina, gran parte sulla serotonina, negli ambiti che possono essere dalla psichiatria all'emicrania, e sostanzialmente per solo motivi puramente economici e di legge antitrust negli Stati Uniti ha dovuto cedere la propria expertise ad altre ditte. E la stessa cosa è successa sugli antivirali nel caso dell'HIV, la stessa cosa è successo 10 anni prima, 15 anni prima su certi antibiotici, ma il valore in termini di azioni, cioè il valore per i shareholders e non gli stakeholders, è sulla potenzialità che una certa ditta riesce a far capire o a far indovinare ai potenziali acquirenti, che sono poi in gran parte i fondi, non sono persone che investono su una singola azione. Ecco. Allora, questo è un grosso rischio, perché alla fin fine è vero, perché lei si è molto giustamente trattenuta e ha fatto un discorso estremamente corretto, però l'industria a un certo punto deve aumentare il valore delle azioni, cioè non deve fare un'altra cosa. E allora ci sono delle situazioni dove le varie ditte sono più spesso o meno spesso colpite, e sono non su quello che è rilevante, ma quello che si chiama oggi disease mongering, no? Cioè vengono vendute o vengono create delle malattie, cioè le malattie, si tratta poi di dire che cos'è una malattia, ma vengono create delle situazioni soggettive nella popolazione, possibilmente molto frequenti e possibilmente non pericolose, cioè non mortali, per cui il momento o il mercato su cui, no, le generiche, le strategie generiche, né, del Boston Consulting Group era proprio quella: c'ho un prodotto e mi cerco il mercato. Ecco, sta succedendo in effetti questo. Allora è vero tutto quello che lei ha detto sul mercato di nicchia, e le grandi dieci fanno quello e lo fanno bene, lo fanno prevalentemente con i soldi pubblici, ma questo è giusto che sia anche così, perché è chiaro che il rischio così elevato, per poi alla fine portare a casa relativamente poco, è giusto che venga, come si dice, socializzato. Ma quello che sta succedendo adesso è che certi tipi di fastidi che non sono malattie, per esempio le variazioni del tono dell'umore in fase premestuale, io non penso che possa essere una malattia, ma c'è una ditta che è riuscita a registrare un farmaco ormai scaduto, lo stesso farmaco che comunque è loro, con indicazione che non è quella di depressione e neanche di disturbo d'ansia e neanche di ansia generalizzata e neanche ansia sociale, ma sostanzialmente le turbe più o meno soggettive dell'umore in fase premestuale. Ecco, allora qua chiaramente l'industria ha una grossissima responsabilità, e bisogna dire in Europa l'EMEA ha bloccato questa cosa. Allora noi abbiamo una serie di chiamiamole così, in e out, io un po' avevo capito questa cosa, non tanto le malattie che ci sono sempre state, per le quali purtroppo ancora non c'è trattamento, ma le non malattie, cioè condizioni molto frequenti dove a un certo punto le regole, no, per generalizzare o per aprire il mercato sono sostanzialmente una condizione abbastanza diffusa, non particolarmente pericolosa. Convincere da un lato la popolazione che questo è malattia, per cui viene etichettato, entra nei libri, no, come abbiamo detto prima, viene riconosciuto, e a un certo punto c'è poi tutta una serie di professionisti che vengono invogliati a
far curare queste malattie,
occuparsi di questa malattia, e questo chiaramente poi apre mercati enormi con relativamente modesti ritorni unitari, cioè il vantaggio marginale è piuttosto modesto, però i volumi sono enormi.
E questa è una questione che sicuramente vorrà essere ribattuta da Antonella Pirazzoli, che si è sentita chiamata in causa dal professor Schoenhuber, che è stato molto diplomatico a prenderla veramente alla lontana, poi alla fine è arrivato davvero alla sostanza. Però prima di lasciare davvero la parola a lei, vorrei proprio chiedere a Massimiano Buchi questo meccanismo che diceva il professor Schoenhuber, che effettivamente è stato portato alla luce più volte, insomma, negli ultimi anni, cioè malattie, o meglio situazioni che fino a qualche anno fa non erano considerate patologiche, cioè non erano considerate tali da dover richiedere l'intervento di una medicina, negli ultimi anni magari sono diventate malattie, che ha cosa questa che ha ovviamente una ricaduta dal punto di vista dell'uso del farmaco altissima. Ci spiega questo meccanismo?
Questo meccanismo è un meccanismo elementare della comunicazione e della persuasione, che trascende, direi, la medicina, la farmacologia. E allo scenario che trattava il professore, aggiungerei solo che quando c'è qualcuno che riesce a convincere qualcun altro di qualcosa, questo vuol dire che c'è un qualcun altro che è pronto a lasciarsi convincere. E allora credo che c'è un ulteriore elemento di contesto. Adesso non per fare la caricatura del sociologo che parla del contesto, però è il concetto di salute, cioè cosa noi intendiamo per star bene. E questo è davvero forse la cosa che è cambiata di più, ma negli ultimi 20 anni, ecco, noi siamo passati da un concetto di salute come assenza di malattia, no? Fondamentalmente 2 generazioni fa, cioè i miei nonni consideravano lo star male, l'aver bisogno di un farmaco, di un medico, delle situazioni appunto abbastanza gravi, no?
E molto riconoscibili.
Riconoscibili, di impedimento, e anzi, talvolta si conviveva anche a lungo, no? con delle patologie croniche, senza neppure. Invece noi oggi siamo passati a un concetto di salute molto più ampio, che implica per esempio tutto il discorso della chirurgia estetica, no? Tutto il discorso dell'umore, del sentire. Allora è chiaro che se io considero lo star bene come l'essere simpatico, disinibito, efficiente, sempre efficiente sotto il profilo sessuale, capace di fare la maratona come ormai fanno, no, perfino il nostro ex presidente del Consiglio a 70 anni senza battere ciglio, allora è chiaro che la mia cultura del farmaco, la mia cultura della malattia in and out cambia, e quello che ha detto prima il professore, il disturbo d'attenzione dei bambini, che una volta quando io ero piccolo erano i bambini che un po' irrequieti che andavano a scuola, possono diventare condizioni patologiche. Patologia. Chiudo con una ultimissima inevitabile citazione letteraria: se qualcuno di voi ha letto questo classico dell'umorismo che è Tre uomini in barca, si ricorda che all'inizio, no, Jerome è lì che sta decidendo se partire o non partire e sfoglia questo testo medico in cui sono elencate in ordine alfabetico tutte le malattie, e lui si convince di averle tutte, e la cosa che più gli dispiace è che arriva al ginocchio della lavandaia e dice: caspita, questa non riesco proprio a ritrovare, ma in tutte le altre specificazioni, tutte le altre, si ritrovava perfettamente.
Senti, io le faccio una domanda un po' cattiva, dottoressa Pirazzoli, perché questo che diceva Massimiano Bucchi è vero, cioè oggi il concetto di salute è esploso, per stare bene bisogna magari prendere qualcosa in più, e allora io le chiedo: è vero che le industrie farmaceutiche devono investire enormi capitali per guarire o per intervenire su malattie che attualmente non hanno una soluzione farmaceutica? Quei soldi lì che servono magari si possono andare a pescare inducendo, facendo balenare l'idea che prendendo quel determinato farmaco che magari vale poco si possa star meglio? Una domanda un po' cattiva, eh?
Allora, mi organizzo le risposte. Potrei prima chiudere l'argomento che è stato lasciato in sospeso dal professore così facendo un commento. L'iter che ha usato il dottore nel rispondere alla sua domanda è emblematico di un determinato atteggiamento verso il farmaceutico. Cioè, lei ha fatto una domanda che non implicava una risposta che entrasse nel merito di quello che fa il farmaceutico, ma il 75% della risposta in questo è andato. Io credo che questa sia una banalizzazione, come ce ne sono tanti in altri ambiti, ma in questo momento di questo stiamo parlando. Perché se anche fosse in parte vero, e se anche l'azienda farmaceutica avesse dato motivo per pensare questo, io credo che nessuno sia così ingenuo da pensare che questo corrisponda al tutto. È una parte del tutto, anche avesse un fondo di verità, come in ogni associazione, per quanto illustre, sicuramente non si può mettere la mano sul fuoco su tutti e non c'è mai una totale perfezione. Quindi mi pare che sia estremamente riduttivo questo discorso. Può avere un fondo di verità, ma non c'è dubbio che se vogliamo fare un discorso che abbia un carattere più, così, diciamo, più globale, bisogna tenere presente che più del 90% dei farmaci viene scoperto dall'industria farmaceutica e non dalla ricerca pubblica, che l'industria farmaceutica è
finanziamento e cerca di base all'85% pubblico.
Esatto, cioè i farmaci che tutti noi usiamo e che sicuramente il dottore USA per la stragrande maggioranza sono stati scoperti dall'industria farmaceutica che ha utilizzato i propri capitali e non fondi pubblici, perché la grande industria farmaceutica non riceve finanziamenti pubblici, non li riceve. Ci sono dei programmi in Italia, ma sono tutti rivolti alla piccola e media impresa, giustamente, perché questa io trovo sia utile, molto più utile sostenerla della grande multinazionale, la quale si sostiene attraverso altri meccanismi. E quindi, insomma, alla fine, se una critica del tipo di quella che è stata fatta all'industria farmaceutica può essere fatta e si vuole fare, per completezza bisogna tenere conto del fatto che dal malato oncologico al malato di malattia neurologica, quanti altro, se guarisce o se comunque semplicemente ha una progressione meno veloce o meno infausta della propria malattia, questo viene dovuto per la stragrande maggioranza a farmaci trovati in industria farmaceutica, magari con meccanismi imperfetti come quelli che sono stati descritti. Quindi a me pare che una trattazione più completa dell'argomento non possa prescindere da queste considerazioni. Ecco, sottolineo il fatto che la grande industria farmaceutica non ha finanziamenti pubblici, non riesce neanche a accedere a quelli europei, i cui bandi normalmente, giustamente, la escludono, e quindi insomma fa un po' da sé. Altra cosa per completare questo discorso di, così diciamo, di soldi, come giustamente veniva sottolineato, l'SPA, la società per azioni, viene sostenuta non da grandi investitori ma da miriadi di piccoli investitori, cioè da tutti noi, perché io voglio vedere chi di noi, di fronte a un fondo, magari il fondo pensione che non rende, non lo disinveste. Lui non sa, o forse sa, che in quel fondo ci sono delle azioni di GSK come di qualsiasi altra azienda farmaceutica. Quindi questo meccanismo viene creato da tutti noi contemporaneamente. Può anche essere criticato, ma nella consapevolezza che tutti lo alimentiamo, perché nessuno tiene i soldi dove non rendono. Per cui si crea un sistema dal quale tutti cooperiamo in qualche modo. Poi sono estremamente d'accordo con quello che è stato detto da Massimiano, perché il caso del Viagra è stato emblematico. Noi siamo rimasti sbalorditi quando il Viagra ha avuto quel successo, perché noi snobbavamo farmaci di quel tipo e non avevamo mai pensato. Sì, esattamente, e non avevamo mai pensato che quello potesse essere un farmaco, ma quell'episodio ci ha fatto capire che c'era un altro concetto, che c'era un'evoluzione positiva, negativa, ne possiamo discutere, ma comunque c'era. E oggi spesso ci viene chiesta la pillola per qualsiasi cosa. Ora, questi sono bisogni, non sono bisogni? Ha valore il fatto che una persona possa trovare un suo maggiore equilibrio, una sua maggiore tranquillità o serenità usando il Viagra? Io non lo so, ma cos'è il valore di un farmaco? Chi glielo dà? Questo è un argomento che sicuramente avrebbe bisogno di un altro... Quindi, voglio dire, anche quello che è buono, quello che non è buono, è tutto estremamente discutibile. Adesso però ho dimenticato la sua domanda.
Le chiedevo, tu tanti soldi, beh, ha risposto a lungo, tanti soldi investe una multinazionale per scoprire un medicinale.
Sì.
Alla luce di questo concetto dilatato di salute e benessere, le chiedo, quanto può essere indotto dalle stesse case farmaceutiche che magari hanno interesse a vendere un gran numero di pillole che a loro non costano nulla, ma che gli consentono di incamerare soldi per rendere contenti gli azionisti da un lato e dall'altro avere questo capitale grosso per investire. È una cosa che c'è una relazione tra le due cose, questo benessere esagerato e i soldi grossi che servono per investire.
Gli azionisti non guardano a quello che vendi, gli azionisti vogliono prevedere il tuo futuro, quindi guardano alla pipeline di prodotti che tu hai. Cioè, gli azionisti non vanno a vedere il fatturato che tu fai, perché questa è la fotografia di come tu sei ora, ma non è la fotografia di come tu sarai in futuro. E loro i loro soldi li investono ora, ma quello che gli tornerà più avanti. Quindi loro vanno a vedere qual è la tua pipeline, quanti farmaci hai, in che aree hai, quanto solida è, quanto avanti sono nello sviluppo, qual è la probabilità che cadano. Quindi gli azionisti guardano a questo. E non c'è dubbio che avere oggi ottimi farmaci in oncologia vale molto di più di avere un altro Viagra più potente, più di quello di prima. Poi però bisogna,
basta quello,
poi però bisogna fare i conti con quello che riesci a fare, perché ripeto, forse si dimentica spesso che trovare un farmaco che cura, veramente cura la schizofrenia, cioè, se fosse possibile domani, ma siamo estremamente lontani dal farlo. Allora un'industria che investa su questo deve mettere in conto, anche economicamente, 30 anni in cui non trova niente. Non trova niente, non è che non trova niente, non trova niente che gli dia un ritorno.
Di risolutivo immediatamente. Quindi magari vendere qualche pillola inutile può essere utile.
Ma la pillola inutile non è utile neanche economicamente, perché adesso, in particolare negli ultimi anni, le logiche di rimborsabilità sono sempre più strette. Quindi se si potesse scoprire, come dicevo prima, il farmaco del secolo, varrebbe sicuramente la pena di investire tutto per scoprirlo. Addirittura adesso nell'oncologia è stato introdotto il sistema del pay for performance, cioè se il farmaco funziona sul 70% delle persone, viene rimborsato soltanto questo 70%, quindi non è produttivo sviluppare, mettendoci 10 anni, un farmaco che non funziona, non c'è dubbio. Poi però può succedere di farlo, perché si fa una previsione sbagliata, perché non si riesce a fare meglio di così. Ecco, però sicuramente non si parte volendo fare questo, ci si può arrivare, perché magari se alla fase 3 ha una performance inferiore a quello che tu avevi pensato, ma comunque pensi che a qualcosa possa servire, a quel punto prendi una decisione strategica, chiudere tutto lì o portarlo avanti. Però non è che questo sia il punto di partenza, può essere un punto di arrivo, perché ripeto, è difficilissimo scoprire farmaci nuovi, non è facile, quindi alcune volte non va come si sperava e pensava che sarebbe andata.
Professor Schoenhuber, le faccio una domanda in merito ancora alla genetica, perché un po' anche di questa dobbiamo parlare e vogliamo parlare. Le sue aspettative in merito alle patologie che le capitano appunto in ambulatorio rispetto alla farmacologia genetica? Voglio dire, lei ci scommette? Ci crede su questa nuova frontiera, visto che tutto quello che c'era da scoprire con un vecchio sistema?
Beh, è già stato detto che su quello che la genomica e la proteomica daranno, io penso che sono non giovanissimo, per cui non penso di vivere così a lungo da vedere dei frutti. Su quello che invece è la determinazione di certi assetti, chiamiamoli così, genetici, che permettono di valutare l'efficacia o la comparsa di effetti collaterali, oppure quale tipo anche sul metabolismo di certi farmaci, questo c'è già adesso. Non dà questi enormi frutti che magari 10 anni fa o 7 anni fa o 8 anni fa ci si aspettava, però è senza dubbio una cosa che è entrata anche nella pratica clinica. Il tipo invece di studi su grosse popolazioni, nella quale vengono con metodi prevalentemente, non prevalentemente, statistici, poi individuate delle accoppiate di assetti genetici che portano più facilmente a un quadro clinico, questo è chiaramente molto interessante, però è difficile che possa nel singolo caso dare poi, a meno che uno non abbia, come si dice, serendipity, o potrebbe essere un culo così, come si diceva una volta.
Colpo, no? Di fortuna,
il
diciamo.
Colpo di fortuna che chiaramente ha sempre aiutato, perché gran parte dei farmaci sono stati, certo, a parte gli ultimi 30 anni dove veramente c'è stata questa specie tipo Panzer, no? Dove è stato sono stati utilizzati tutti i metodi, insomma, della chimica, insomma. Ma la determinazione dei fattori di rischio di assetti genetici, probabilmente, visto che gran parte delle malattie sono di pluricausate, e gli aspetti ambientali e gli stili di vita e così via influenzano molto, e soprattutto su quelle malattie che poi clinicamente emergono appena nella seconda metà o nel terzo della vita, è molto difficile che conoscere l'assetto genetico di uno di 75 anni possa dare un grosso aiuto su quello che sono i rimanenti 10 anni o 15 anni della vita di queste persone. Se invece noi dovessimo dire, ma perché un altro aspetto che da noi non è ancora partito, ma negli Stati Uniti fanno la reclama alla televisione, su internet e sui quotidiani, con $900, $999, ti fanno lo screening di un tot di malattie per i quali il test oggi c'è, no? Adesso questo è chiaramente, chiamiamo l'industria farmaceutica, non è industria farmaceutica, però è una cosa dove chiaramente c'è una possibilità di portare a casa dei soldi, ecco, mettiamola così. Allora, su questo, sulla diagnosi precoce, su tutta l'industria dello screening, noi pensiamo che ci possa essere un grande vantaggio? Beh, c'è, perché? Perché noi non vediamo più i bambini col Duchenne, perché? Ma perché c'è una consapevolezza, c'è lo screening, c'è la scelta ragionata della famiglia, la madre se vuole o non vuole portare a termine una gravidanza se dovesse essere a rischio di un bambino con Duchenne, ci sono una serie di altre malattie dove senza dubbio la diagnosi precoce o un'altra cosa che è lo screening possono dare dei vantaggi e ridurre ovviamente la sofferenza. 30 anni fa c'erano delle forme assonali ed emilizzanti e questo era tutto, per cui si faceva la tomografia e si diceva o hai questo o hai questo. Io al primo congresso sulle malattie muscolari a Interzarten sono andato nel 74 e gli atti erano un libretto così. 10 anni dopo, sempre lo stesso contratto, erano 3 volumi grossi così. Ecco, oggi l'Engel, che è la Bibbia sulle malattie muscolari, e non viene neanche più pubblicata su carta, perché praticamente non farebbero in tempo. Ecco, tenga conto che la malattia muscolare, la malattia neuromuscolare, una grossa componente è genetica. Allora, trovare cos'è che si trova adesso? Beh, intanto gran parte di quello che viene trovato è su famiglie numerose, prevalentemente del Nord Africa. Perché? Perché sono numerose e perché fanno più figli di noi anche quando sono qua, cioè questo non vuol dire nulla. Ma perché del Nord Africa? Ma perché la formazione dei neurologi sia del Marocco sia dell'Algeria che dei paesi, diciamo così, ex colonie francesi, hanno questa tradizione per cui sostanzialmente loro studiano maggiormente questo, ma il ritorno in termini di qualità di vita, di migliore funzione e così via, è abbastanza poca. Allora, la genetica, io penso, nei prossimi 10-15 anni, a parte appunto quello che abbiamo detto sulla farmacogenetica, ma sul resto, in fondo, continuerà a affrontare meglio le diagnosi, cioè farà delle diagnosi più precise su certe cose. Su quadri invece tipo quelli della psichiatria o delle grandi sindrome, lì invece è molto difficile perché non saranno mai risolvibili alcuni meccanismi, magari saranno diversi nelle varie fasi della schizofrenia, ma io penso che sarà abbastanza difficile trovare un meccanismo genetico che poi spiega i quadri o le diversità della schizofrenia.
E lei ad essere insomma definitivamente risolutivo. Insomma, ci sono diverse posizioni, l'abbiamo sentito questa sera, è volata l'ora con la quale abbiamo conversato con voi. Adesso immagino che ci siano alcuni di voi che vogliano fare qualche domanda ai nostri ospiti, proprio magari sui temi che abbiamo toccato oppure su quelli che inevitabilmente non abbiamo toccato. Se c'è qualcuno che vuole alzare la mano è invitato a farlo.
Volevo chiedere se i traumi potrebbero avere qualche valore per quanto li possa riguardare un fattore genetico, i traumi che vengono subiti durante la vita.
Se l'effetto viene trasmesso alle generazioni future?
Riguardo la persona stessa.
Come fattore ambientale sono suscettibilità di fondo.
Se può avere una evoluzione a livello genetico, aver subito dei traumi.
No, di per sé però c'è una cosa che è l'opposto, cioè correlata ma è l'opposto. Una persona che ha una predisposizione genetica, mettiamo all'epilessia, no? Questo è uno dei pochi vantaggi della guerra di Corea che ha permesso di dimostrare questo, un trauma cranico, una ferita ad arma da fuoco al cervello, in una persona che ha una predisposizione genetica, chiaramente erano soldati americani per cui non erano epilettici se no non li avrebbero presi, ma che hanno un fratello o un genitore con epilessia, avevano più facilmente poi la probabilità di sviluppare un'epilessia post-traumatica, per cui il trauma è stato fattore scatenante che ha fatto emergere una sintomatologia. Allora, la genetica era la predisposizione, una maggiore eccitabilità della corteccia cerebrale, il trauma è stato il fattore scatenante.
Sì, ma io intendevo dire, è possibile uscire meglio di come si era prima del trauma? Cioè, io subisco un trauma, un trauma è un, sappiamo che voi, una botta in testa, un qualsiasi cosa. È possibile che a risoluzione di questo trauma la persona sia, abbia delle potenzialità maggiori?
Sì, ci sono alcune
delle migliorie.
Beh, dipende, poi dipende come concetto di salute, è tutto da definire. Però ci sono alcune capacità, alcune competenze, alcune, non so, adesso ho appena letto il libro di Oliver Sacks, Musicofilia, dove persone che assolutamente, non dico che erano nemici della musica, ma che dopo un incidente cerebrovascolare, dopo una lesione al cervello, avevano sviluppato particolari capacità di tipo musicale. Allora uno dice, a chi dà fastidio la musica è chiaramente peggio, a chi piace la musica questo è un di più che si è aggiunto.
Se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? Ecco laggiù la signora. Solo un secondo, perché tutto ciò che lei dirà verrà registrato, per cui le devo dare il microfono.
Ora o mai più.
C'è qualche possibilità di associazioni di malati, di, come si dice, di... No, di influenzare i progetti della industria farmaceutica, farmacologica, come si dice?
Farmaceutica.
In che modo un'associazione di malati può intervenire o può avere delle informazioni come muoversi?
Sono grandissime le possibilità di associazioni di malati e anche di cittadini di influenzare l'industria farmaceutica. Noi abbiamo rapporti con le maggiori associazioni di malati alle quali chiediamo alcune volte banalmente consigli, perché chiaramente la loro posizione è rilevante. Questo fenomeno è diventato massiccio con l'infezione da HIV, con l'AIDS, per cui è stato il momento in cui le associazioni, in particolare quelle di malati di AIDS, sono diventate estremamente importanti e sono riuscite sicuramente a influenzare in maniera sostanziale le nostre decisioni. Addirittura all'inizio, quando scrivevamo un protocollo di come sperimentare un nuovo farmaco per l'AIDS sui malati, questo veniva prima passato alle più importanti associazioni di pazienti, le quali lo commentavano. Quindi non c'è dubbio che hanno un grandissimo peso, e questo peso ce l'hanno così grande proprio come conseguenza del peso che hanno avuto le associazioni di malati con infezione da HIV. Quindi c'è uno scambio. Io stessa, nel momento in cui nel 99 ho preso la responsabilità della genetica clinica e non avevo la più pallida idea di cosa fare, di come farlo, in particolare parlo delle ricerche nell'uomo, perché non c'erano non soltanto leggi ma neanche linee guida, orientamenti, nulla, mi sono rivolta a genetisti, a bioeticisti, alle associazioni di cittadini ed associazioni di pazienti per farmi dire da loro che cosa avrebbero ritenuto corretto che facessi, perché non ha senso che io faccia una cosa per poi scoprire che non gli va bene. Quindi vengono, nelle decisioni fondamentali vengono sempre interpellate, quindi hanno possibilità di influire, non c'è dubbio, in particolare quelle meglio organizzate, che fanno i loro convegni, che insomma che sono veramente una parte importante di quello che fa muovere il sistema farmaceutico. Quindi sì, hanno un'enorme importanza e anche proprio...
Sono rappresentate adesso anche negli enti regolatori, no?
Assolutamente. Cioè hanno la capacità anche di far prendere decisioni alle agenzie regolatorie in un modo o nell'altro. Sono estremamente influenti.
anche sul finanziamento. Adesso c'è questo European Brain Council, no? Che è dove ci sono vari soci. Una sono le associazioni dei pazienti. C'è stata due o tre mesi fa a Bruxelles, c'è una riunione dove c'era la Mary Baker, che è la presidentessa dell'associazione Parkinson. E su questi finanziamenti, cofinanziamenti, no? Dove l'industria e l'Unione Europea dà il 50%, no? Su dei fondi che comunque all'industria vengono già tolti nel momento in cui vengono registrati, c'è una fitta rappresentanza delle organizzazioni dei pazienti, insomma. Per cui su che cosa, su quali progetti vengono poi finanziati, hanno voce in capitolo, verranno finanziati perché non è ancora partito.
Allora, una domanda che prende in considerazione pochettino industria e comunicazione prevalentemente, del tipo che cosa ne pensate nel momento in cui, per esempio, lei prima accennava alla fase 3, non so quanti conoscano le fasi della sperimentazione clinica, no? Per cui fase 1, fase 2, fase 3, la fase 4 poi sull'essere umano, poi il ritorno, il concetto di efficacia oddio.
Tollerabilità.
E tollerabilità. No. Come si dice, quando poi effettivamente un farmaco viene effettivamente venduto, non solo
effectiveness.
La registrazione.
Come si dice? Esatto, registrazione in italiano. Ok, perfetto.
L'autorizzazione all'immissione in commercio.
Ma poi anche quante persone effettivamente la utilizzano. Cioè non solo che nella fase 4 dire ok, il farmaco è efficace, ma quanto è effettivo. Cioè quanto poi ci sia il ritorno.
Sì. Okay. Effectiveness.
Ad ogni modo, il concetto è, a volte le notizie vengono date dai media in una maniera tale per cui si creano delle aspettative incredibili, e mi riferisco soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, così, anche alla scoperta di un nuovo gene per una nuova malattia, per cui questo ricercatore ha trovato questo gene, per cui adesso sperimenteremo questo farmaco e da domani ci sarà terapia nuova. Altri esempi sono quelli sulle cellule staminali, di cui adesso se ne parla tantissimo. Okay. Per carità, la cellula staminale di per sé non può essere considerata un farmaco, ma tutta la possibilità che una cellula staminale venga e acquisisca una direzione, un trofismo neurologico, piuttosto che un percorso, che ne so, di tipo cellula, pelle, ossa, qualsiasi altra cosa, no? Dopodiché viene comunicato in un certo modo e crea l'aspettativa nel confronto del paziente, che poi viene da noi. E anche io sono medico, perché viene da noi e ci chiede costantemente con quella ansia, e ovviamente l'ansia alla quale ogni persona che comunque è interessata si aggrappa, cioè quella speranza, quel filo di speranza, no? Quanto in tutto questo, secondo voi, c'è solamente un'ottica del giornalista, del voler vendere, e quindi comunicazione, la notizia, quindi vendere il proprio quotidiano, detto di per sé, quanto è un favore che fa la popolazione nella comunicazione della scienza, di cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata questa sera, quanto questo può essere invece determinato da un'azienda che magari produce, propone un percorso particolare, quanto questo può influenzare l'azienda nella scelta poi di un percorso scientifico, cioè di ricerca scientifica del farmaco. Un po' complessa come no, però.
Io non le so dire il meccanismo con cui questa percezione eccessiva delle potenzialità e anche dei rischi si crea. Devo dire che dalle rassegne stampa che io leggo per quanto riguarda la ricerca genetica, nell'ultimo periodo si è un po' mitigata. Devo dire che quando io leggo scoperto il gene dell'intelligenza, piuttosto che scoperto il gene dell'epilessia, farmaci da domani, io personalmente dico oh che caspita, perché dato che comunque noi non lo faremo quel farmaco domani, neanche se l'avessimo scoperto noi, sinceramente non ci vedo un'utilità per noi. Assolutamente, anzi, alcune volte addirittura i pazienti tramite il centralino chiamano, magari chiamano me e mi dicono ah, voi avete fatto degli studi sulla fibrosi cistica, questo è un fatto vero, stavamo sperimentando le tecniche di terapia genica che poi abbiamo dovuto interrompere perché dopo anni e anni che ci lavoravamo non avevamo fatto neanche un millimetro avanti di progresso, quindi abbiamo chiuso il progetto, e una signora chiamava e diceva il mio bambino ha la fibrosi cistica a 7 anni. Voi ce la fate prima che lui abbia 15 anni a trovare... dico, guarda signora, abbiamo appena cominciato. Ecco, quindi voglio dire, non c'è un ritorno positivo di questo. Io non so qual è il meccanismo con cui questo viene alimentato, se sono i giornalisti, se non sono i giornalisti, se c'è qualcuno che sobilla, non lo so. Però non è utile neppure a noi, perché anzi ci sono queste aspettative quando è matematico che non le soddisferemo assolutamente. Quindi è qualche cosa che è esclusivamente negativo. Chiunque lo inneschi o lo faccia, dubito che in qualche maniera venga favorito dall'industria farmaceutica, se non altro perché davvero non c'è l'utilità. Tanto non lo faremo mai quello che il giornale scrive, dunque... Ma scoperto il gene è raramente di un'industria farmaceutica, perché l'industria farmaceutica semmai ha un altro difetto, di comunicare poco, perché c'è il problema di brevettare. Quindi scoperto il gene non è mai l'industria farmaceutica che l'ha detto, magari è il ricercatore che giustamente anche magari ha lavorato 5, 6, 10 anni e la volta che lo scopre trovo assolutamente ragionevole che ci si gasi come chiunque essere umano farebbe, magari lo vada a dire anche, e magari ci crede pure lui di fare prima o che valga di più la sua scoperta, perché insomma quando uno mio marito è biologo molecolare ed è ricercatore proprio di quelli da manuale, no? E insomma un aneddoto così, una sera viene a casa e dice con un sorriso veramente fino alle orecchie, mi dice: guarda, una cosa incredibile, ho fatto un modello di topo schizofrenico. E io così, ridendo, gli dico: ma cos'è un topo schizofrenico? Spiegami com'è, si ritiene un gatto, cosa fa, no? E questo non mi ha parlato per 2 giorni, perché, voglio dire, era talmente importante per lui questa cosa che aveva fatto. Quindi talvolta il ricercatore che comunica questa cosa con enfasi ci crede, magari esagera la potenzialità perché è ricercatore. Insomma,
posso solamente fare un cappello a questa cosa che è verissima, perché dall'altra parte io lavoro qui, per cui faccio 3 giorni di ricerca e 2 giorni in ospedale, proprio con il social Uber, per cui alla fine sono dentro tutta sta roba, no? E al di là dell'entusiasmo che il ricercatore ci mette, io ho l'esperienza del mio mentore quando ero negli Stati Uniti, è stato intervistato dal Corriere della Sera in Italia. Lui è un italiano trapiantato là da 20 anni, scopre questa correlazione tra gli estrogeni e l'invecchiamento cerebrale, scrive un bellissimo articolo pubblicato su una rivista scientifica, tutto bene. Poi viene intervistato da questo giornalista del Corriere della Sera, per cui comunque un autorevole giornale, e il pezzo viene completamente trasformato in questa cosa che io chiedo, lo scoop. Cioè è una roba che domani tutti quanti devono sapere, che se le donne vanno, che ne so, fanno un'ovorectomia e cose di questo genere, potrebbero morire prima. Panico generale nella popolazione. Tutti che hanno chiamato il dottor Rocca, tutti che si mettono a fare commenti. Questa cosa non era scritta nel pezzo scientifico. Per cui è vero che lui, ovviamente esaltatissimo, che ha scritto su un giornale autorevole, ma poi anche... il giornalista, che è chiaro che non è la casa farmaceutica o l'industria farmaceutica, quello dicevo che comunque mi serviva che lei lo dicesse questa cosa, però quanto la comunicazione da questo punto di vista gioca, e gioca uno scherzo a sfavore sia dell'industria, sia del cittadino, sia della popolazione, sia del ricercatore stesso, che di colpo si trova a dover fare marcia indietro e giustificare le sue scelte.
Sì, adesso non voglio assolutamente prendere le difese dei giornalisti, però la comunicazione non è, diciamo, un gioco di strategia politica in cui ognuno valuta, è molto spesso un processo molto più caotico e, diciamo, con tutto il rispetto, le questioni del caso, però così come, no, GSK deve fare contenti i suoi azionisti, lo scopo di un giornalista è fare contenti i suoi lettori, i suoi ascoltatori, quindi massimizzare la possibilità. E non c'è dubbio che il determinismo genetico sia una pallottola che funziona, cioè che dicevo prima, soddisfa alcune nostre aspettative, che non sono bieche aspettative di scandalismo, ma soddisfa qualche cosa che è nella nostra cultura, così come l'idea di clonazione. Cioè, come mai un esperimento così discusso, criticato, no, come quello di Dolly, qualcuno dice anche modesto rispetto a cose che erano state fatte prima, ha avuto questa... c'è un libro meraviglioso di una storica che è intitolato The Culture of the Copy, in cui fa vedere come questa idea del doppio, no, del nostro sdoppiamento, della nostra identità, sia un'ossessione anche questa che risale almeno a un secolo, no? Questo da un lato. Dall'altro lato credo che l'industria farmaceutica sia solo una piccolissima parte di un'altra trasformazione che noi dobbiamo guardare, e che è quella, diciamo, del ruolo sempre più forte che il business ha nella ricerca scientifica. Non dimentichiamoci che mi pare fosse il 2001, no? Vi ricordate il 2000, anzi, due presidenti, il presidente degli Stati Uniti e Tony Blair si presentarono davanti alle telecamere per dire: faremo il genoma, la mappatura del genoma, e la faremo insieme, consorzio pubblico e Craig Venter. Però cosa successe quel giorno? Era un annuncio che diceva la faremo, ma le azioni della Celera Genomics sono schizzate. Allora, dobbiamo tener conto che c'è un nuovo convitato in questo banchetto, che sono gli azionisti. E gli azionisti, che poi effettivamente la mappa del genoma si faccia, che abbia degli effetti, se il giorno dopo comunque le loro azioni sono salite, loro le hanno vendute, sono contenti lo stesso. Non è una questione risolvibile, credo, nei termini di bene e male, giusto o ingiusto. Bisogna tener conto di questo attore, senza il quale probabilmente anche tante belle cose importanti non si farebbero. Però c'è anche questo, c'è stato anche nel caso di Dolly, no? Anche Wilmut aveva fatto la sua società, le cui azioni il giorno dopo sono andate.
Ma io se posso dire una cosa, chiaramente la genetica o l'impatto della genetica è ancora troppo modesto, cioè siamo agli inizi di questa cosa. Però io direi, su quello che tu appunto avevi detto prima, su quello che è l'influenza della stampa o su quello che è certo tipo di stampa sul comportamento del consumatore, questa è innegabile. Cioè, adesso io ho un master in business administration, perché io ho studiato il marketing, ho fatto progetti di marketing sanitario, non sanitario, farmaceutico, ma sanitario, diciamo. Vabbè, sono salute. Allora, che cosa? Vediamo i vaccini. I vaccini sostanzialmente sono mica tanto efficaci, no? Ecco, portare la gente a farsi vaccinare, e la gente si vaccina a pelle di leopardo, per questo non vale solo per l'Italia, questa è una cosa che succede un po' dappertutto. Allora, se fossero molto efficaci, si toglierebbe il vento a chi è contro. Se non sono molto efficaci, chiaramente gli elementi a favore e contro si bilanciano parzialmente. Allora noi vediamo che quale tipo di popolazione si vaccina di più. E qua non vogliamo fare sociologia da strapazzo, però chiaramente le persone più influenzabili da certi tipi di informazioni seguiranno un certo comportamento a parità di quello che sono le evidenze, diciamo, scientifiche, le chiamiamo scientifiche. Per esempio, nella Cochrane, la Cochrane Library, adesso c'è un gruppo con, fra l'altro, una sede a Pisa, con gli italiani, che cerca di comunicare le revisioni sistematiche su quello che sono quadri che sono particolarmente importanti, ecco, in un modo molto più facilmente comprensibile per la popolazione, no? Per cui ci sono questa specie di riassuntini, ma non solo riassuntini, vengono anche poi utilizzati canali di comunicazione attraverso le associazioni di pazienti, in modo tale che certe eccessive aspettative vengono piuttosto, diciamo così, frenate da studi o da revisioni sistematiche sullo stesso argomento, in genere su un ombrello di patologie, no? E poi fate questo. Allora, si vede che effettivamente dove questo prende piede, il sensazionalismo non è che abbia così tanta forza. Io penso che sia abbastanza importante che ci sia un minimo di consapevolezza dei vari attori, come giocano, non tutti giocano pulito. Ecco, io penso che questo sia abbastanza importante. Sulla genetica ancora non siamo arrivati, appunto, però quando a un certo punto viene detto fai un test per $999 e tu saprai che almeno 35 malattie non le hai, o le hai, ma poi alla fine non cambia niente lo stesso, dice, beh, qua non è, va bene che va bene la libera iniziativa, però onestamente io penso che dobbiamo anche pensare che conseguenze possa avere.
insomma, pro e contro della, rispetto alla genetica, ma beh, forse non è un caso che abbiamo parlato di tante cose, parlando di genetica, abbiamo parlato di meccanismi industriali, di meccanismi comunicativi, di meccanismi anche di cura, possibile o meno, di aspettative, parlando di queste tematiche che sono proprio contemporanee a noi e che magari, così lancio un'altra aspettativa, tra un po' potranno avere effettivamente una ricaduta e un'efficacia sulla nostra quotidianità. Io ringrazio allora molto Antonella Pirazzoli, ringrazio il professor Schönhuber, ringrazio Massimiano Bucchi naturalmente di averci raccontato quello che ci hanno raccontato a proposito di in e out delle medicine e delle malattie. Ricordo ancora che questa serata è stata ripresa, l'avete visto, e registrata, e si potrà consultare e vedere al sito, anzi all'indirizzo http://tower.eurac.edu, andate sul sito dell'eurac.edu per avere il link relativo. Ci si può iscrivere al newsletter oppure anche iscriversi alla rivista. Valentina Bergonzi, vieni pure qui, che è la persona che ha organizzato gli incontri, e così sarà lei a darvi il prossimo appuntamento dello Science Café, che si terrà?
Si terrà la settimana prossima, però in realtà non so come si chiama nel calcio quando ti lanciano il palleggio per poi fare la schiacciata, l'assist. Rispetto ai test genetici, vale a dire il 26 di giugno, quindi tra due settimane, toccheremo proprio questa tematica e quelli che sono le promesse di applicazione di questi test genetici, quindi le assicurazioni che forse sognano di poterli rendere obbligatori per poi avere uno bello schemino per poi regolarsi nel concedere o meno assicurazioni, ma anche come i test del DNA vengono utilizzati in campo investigativo, quindi criminologico, e come vengono effettuati e come vengono letti, cioè quanto siano veramente affidabili e quali siano gli standard di realizzazione e lettura. Quindi per un appuntamento che approfondirà in questa direzione la tematica, vi rimando al 26 di giugno. La settimana prossima invece, sempre al giovedì sera, sempre alle 20:30, speriamo in altra sede, cioè nella sede originaria in terrazza, parleremo di una questione che tocca a tutti personalmente prima o poi, ma è anche un rito collettivo, che è quello della morte. E cioè ci chiederemo come con antropologi e con un rappresentante invece dell'industria funeraria, cosa è cambiato negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, soprattutto nelle nostre città e nelle nostre valli alpine, e come è cambiato anche il nostro modo di rapportarci a questo evento. Ti ripasso la parola così.
Altro assist, allora la serata prosegue con i Tecladi a Jingles, che sono Tiziano Popoli e Luca Sticcotti. Il bar è aperto naturalmente per proseguire la serata. I relatori sono a disposizione, sorseggiando qualcosa per le vostre curiosità. Una ce n'è rimasta, questa del topo schizofrenico, che magari qualcuno le racconterà dopo. Grazie a tutti e buona serata.